Deloitte Italia presenta Soft Skills Hunters. Il nostro obiettivo è essere il supporto allo sviluppo e al miglioramento delle capacità relazionali dei manager del futuro. Secondo quanto emerso dal Report Future of Jobs del 2020 all'interno del World Economic Forum, le soft skills saranno il fattore chiave dell'economia del successo e i professionisti del futuro avranno bisogno di queste competenze per soddisfare le richieste del mercato della quarta rivoluzione industriale. Come lo faremo? Raccontandovi storie di successo e consigli concreti per potervi mettere alla prova in compagnia di un ospite diverso per ogni puntata che potrà offrirci la sua esperienza sul campo. Io sono Stefano Bassini, faccio parte del Dipartimento HR di Deloitte. Qui con me oggi ci sarà Laura Mengani, manager di Deloitte Officina Innovazioni. Benvenuti nella prima puntata di Soft Skills Hunters, in cui parleremo di Analytical Thinking e Innovation. Laura, grazie mille innanzitutto per la tua preziosa disponibilità. Prima di addentrarci nel vivo della tematica, vuoi raccontarci brevemente di cosa ti occupi in Deloitte?
Sì, ciao Stefano. Guarda, innanzitutto grazie mille per questa opportunità. E allora, come dicevi, sono Laura Mengani, sono manager di Officina Innovazione. Officina Innovazione, per chi non la conoscesse, è la società del network appunto di Deloitte Italia che offre servizi al mondo delle startup e al mondo delle aziende, ovviamente in ambito innovazione, come appunto dice il nome Officina Innovazione. Quindi quello che facciamo noi è generare idee, le sviluppiamo e le portiamo sul mercato. Io ormai sono in Deloitte da parecchi anni. Prima ho fatto un'esperienza nel Financial Advisory e poi, da quando è partita l'avventura con Officina Innovazione, sono entrata all'interno del team. Se vogliamo, diciamo, parlare di una delle mie caratteristiche principali, di uno dei miei principali hobby, sicuramente è quello di viaggiare. Ovviamente però la pandemia mi ha costretto a dover rivedere le mie passioni, e quindi adesso quello che mi porta avanti è sicuramente lo yoga, che aiuta per il mio equilibrio fisico e sicuramente l'equilibrio mentale.
Grazie mille Laura per aver condiviso con noi il tuo percorso professionale. Penso sia chiaro il motivo per cui ti abbiamo fortemente voluta come ospite di questa puntata. Laura, tu sapevi che il pensiero analitico e l'innovazione vengono citate come l'abilità numero uno sul posto di lavoro su cui bisognerebbe lavorare ora per arrivare preparati nel 2025?
Ma sì, sicuramente avevo visto anche questa pubblicazione e non mi sorprende, perché comunque sono due delle skills fondamentali, soprattutto nel mondo della consulenza. Quindi assolutamente mi ci ritrovo.
Ecco, allora Laura, andiamo a scoprire insieme cosa si intende per analytical thinking e innovation e come poter migliorare queste skills. Dunque, con analytical thinking si intende la capacità di decostruire le informazioni in categorie più piccole, al fine di trarre conclusioni. Per fare ciò bisogna mettere in campo ragionamento logico, pensiero critico, comunicazione, ricerca, analisi dei dati e creatività. Competenze tutt'altro che scontate, non è vero Laura?
Sì. Assolutamente, guarda, sul pensiero analitico appunto mi ritrovo nella definizione che hai appena dato, e ti ribadisco che nel mondo della consulenza è una delle competenze assolutamente chiave, perché come dicevi tu è proprio quella capacità che aiuta ad organizzare efficacemente il proprio lavoro e a risolvere, diciamo, problemi complessi che ci vengono posti. Quindi sicuramente quando parliamo di progetti con i clienti, il cliente ci chiede proprio di mettere a disposizione le nostre competenze analitiche. Questa è una di quelle, diciamo, capacità che molte persone possono avere innate, che quindi già presenti prima di affrontare un percorso di lavoro, ma esistono anche tante tecniche, tante metodologie che ci permettono di svilupparla, e secondo me, come dico sempre, la società di consulenza è una palestra in questo. Quindi soprattutto anche per i ragazzi più giovani che si approcciano per la prima volta al mondo del lavoro, la consulenza proprio aiuta a sviluppare tale competenza.
È vero, è vero. Procedendo, con il termine innovation, invece, si fa riferimento a nuove idee, pensieri creativi, nuove immaginazioni in forma di metodo o strumenti. L'innovazione è spesso vista come l'applicazione di soluzioni migliori che soddisfano nuovi requisiti o esigenze di mercato esistenti. Capita che il significato di innovazione venga scambiato con un altro termine, che è invenzione. In realtà sono due concetti diversi, perché con l'innovazione miglioriamo qualcosa che esiste già, lo rendiamo più accattivante, interessante. L'invenzione invece è il processo di creazione ex novo. Nonostante possa sembrare più ingaggiante perseguire la strada dell'invenzione, in realtà il futuro del lavoro chiederà di concentrarsi sull'innovazione. Quali sono i tuoi pensieri, Laura, a riguardo?
Guarda Stefano, allora innanzitutto l'innovazione, come dicevamo prima, è il core del mio lavoro, quindi di quello che vedo tutti i giorni. Però ci tengo ad aggiungere una metafora che ho sentito proprio pochi giorni fa nel corso di un meeting. Se prima l'innovazione era il fiocchetto sul pacchetto, ora l'innovazione invece è il contenuto del pacchetto. E questo cosa vuol dire? Che ormai è pervasiva, è presente ovunque, ogni azienda, che sia grande, che sia una startup, comunque deve far propria l'innovazione e portarla avanti nel quotidiano. Come dicevi tu, appunto, c'è una differenza tra innovazione e invenzione, spesso viene fatto appunto questo errore. E l'altro errore che viene fatto spesso è che quando si parla di innovazione si parla di tecnologia. L'innovazione non è solo tecnologia, perché l'innovazione vuol dire anche introdurre nuovi processi all'interno dell'azienda, nuove metodologie di lavoro, una nuova cultura dell'innovazione interna all'azienda. E questo è chiave. E noi appunto come team Officina Innovazione ogni giorno a supporto dei clienti ci troviamo appunto a pensare a nuovi canali di mercato dove appunto la soluzione potrebbe essere proposta, o ad esempio a una nuova strategia di branding o di marketing da proporre appunto al cliente, all'utente finale.
A proposito di pensiero analitico e innovazione, Laura, mi piacerebbe raccontarti la storia di Netflix, una realtà che è stata abilmente in grado di reinventarsi e adattarsi ai cambiamenti del mercato, della società e dei consumatori. Netflix nasce nel 1997 da un'idea di Reed Hastings, che dopo aver ricevuto una sanzione per aver restituito a Blockbuster un film in ritardo, decide di creare un servizio simile, sempre basato sul noleggio di DVD, VHS, videogiochi, ma tramite posta. Tu scegli un film direttamente sul sito internet e dopo qualche giorno ti arriva comodamente a casa. Questa soluzione però stenta a decollare e così si decide di applicare una formula di abbonamento mensile senza limiti. A questo punto Netflix ha il suo primo boom. Nel 2005 Netflix spedisce in media 1 milione di DVD al giorno, ma è nel 2007 che arriva la svolta, perché Netflix decide di creare una piattaforma per lo streaming che inizialmente offre Blockbuster. Blockbuster rifiuta e, come è noto, nel 2013 fallisce. Tutt'altra sorte spetta invece a Netflix, che dal 2016 opera in oltre 190 paesi nel mondo e ha cominciato a girare diverse produzioni originali. Intuizione, ricerca, analisi, innovazione, coraggio, voglia di reinventarsi. Tutte queste sono le chiavi del successo di questa storia. Laura, tu la conoscevi? Cosa ne pensi?
Sì, allora sì, Netflix ovviamente sì, anche perché è un po' la salvezza in questo periodo storico per noi che siamo a casa durante questa pandemia. E conoscevo la storia di Netflix, e Netflix è proprio l'esempio di innovazione disruptive, e quindi di quell'innovazione che, portando sul mercato un modello di business nuovo, ha stravolto appunto il mercato di destinazione. Quindi, come dicevi tu, anche la forza di Netflix è stata quella proprio di travolgere dei colossi come quelli come era Blockbuster, e cambiando proprio il modo in cui il mercato cinematografico poteva essere portato a casa delle persone. La capacità di Netflix è stata quella poi proprio di sapersi innovare nel corso del tempo, e quindi sono passati appunto dal noleggio a casa dei DVD a fare lo streaming online e a poi introdurre la logica dell'abbonamento. E questi sono alcuni esempi proprio di elementi di innovazione. Quindi quello che dicevi, il catalogo dei film, il fatto di avere un catalogo differente anche in base alla nazione dove Netflix si trova, quindi dove l'utente sta utilizzando Netflix, il fatto che c'è un algoritmo alla base di questo catalogo, e quindi ad ogni utente vengono proposti quei film, quelle serie, quei documentari in base alle scelte pregresse. Oppure l'abbonamento è sicuramente un esempio di innovazione, il fatto di avere un modello di prezzo diverso da quello che invece era il semplice noleggio del singolo DVD. Qua invece c'è una logica abbonamento e ho accesso a diversi contenuti. E poi l'altra cosa, l'altro elemento di innovazione che appunto distingue Netflix dagli altri attori è sicuramente l'engagement. Quindi tutta la strategia di comunicazione che sta dietro a Netflix, che ha appunto l'obiettivo quello di ingaggiare le persone, di fidelizzarle e di creare un'aspettativa nei confronti delle persone, questo è un altro elemento chiave di innovazione.
Grazie mille, Laura. Come promesso, ora vorremmo suggerire qualche consiglio pratico per sviluppare o migliorare queste competenze nel mondo del lavoro. Cominciamo dall'analytical thinking, quindi al modo in cui gestiamo i problemi scomponendoli in microtasselli con l'obiettivo di pervenire a una sintesi, proprio come Netflix ha fatto nel suo passato. Una tecnica che mi piacerebbe ricordare è quella delle Five Whys di Sakichi Toyoda. Il nome vi suonerà certamente familiare perché stiamo proprio parlando del fondatore delle Toyota Industries. La tecnica Five Whys mira ad analizzare un problema alle radici attraverso un processo interattivo di causa-effetto. Una volta individuata una situazione critica, ci si deve porre per almeno 5 volte la domanda perché? Facciamo appunto l'esempio di Netflix. Partiamo da uno status quo. Il mio prodotto non vende. Perché? Perché il modo di distinguermi dai competitor non sta funzionando. Perché il modo di distinguermi dal competitor non sta funzionando? Perché le persone non amano noleggiare un film alla volta? E perché allora non amano pagare un film alla volta? Perché preferiscono ragionare per abbonamento mensile. Perché preferiscono ragionare per abbonamento mensile? Perché è più semplice. Perché allora è più semplice? Perché non penso più a quanti soldi sto spendendo al mese, ma a quanti film potrei vedere. Sarebbe bene applicare questa tecnica ricorsivamente, cercando di analizzare il problema con lenti diverse ogni volta, ad esempio concentrandosi su chi, perché è stato influenzato quel soggetto, cosa, perché è stato influenzato quel processo, quando, perché in quel momento, dove, perché proprio in quel luogo, come, perché in quel modo. Tu cosa ne pensi, Laura? Ti è mai capitato di far uso di questa tecnica? La conoscevi già?
Ma sì, Stefano, come dicevi tu, ogni qualvolta noi ci accingiamo a risolvere un problema, ad affrontare un progetto con un cliente, è fondamentale porci queste domande, quindi perché, cosa, come, quando. E quindi ti direi che è una tecnica che viene adottata ogni qualvolta ci accingiamo appunto ad affrontare un qualcosa di nuovo o diciamo un'attività di problem solving, come dicevamo prima. E se posso farti diciamo un esempio concreto, quindi un esempio di un progetto dove è stata adottata questa tecnica, dove ci siamo posti queste domande, è stato il caso di una startup, quindi quando abbiamo supportato un imprenditore giovanissimo nel strutturare il proprio modello di business dell'idea. E quindi siamo partiti da 2 righe veramente scritte su carta di un progetto e siamo arrivati alla definizione del modello di business ponendoci proprio queste domande e quindi poi al lancio sul mercato del prodotto che è nato da questo ragionamento.
Wow, affascinante. Parlando invece di tecniche innovative, Laura, mi piacerebbe raccontarti dell'Innovation Thinking Method di Osama Hashmi, che si focalizza su 3 passaggi. Punto primo, osservare lo spazio negativo intorno a un mercato o un problema, perché potrebbero emergere informazioni importanti. Punto 2, chiedersi cose di nostra competenza o meno, perché in questo modo ci concentreremo solo su ciò che ci riguarda per davvero. Punto 3, individuare il motivo di un determinato comportamento, andare ad agire su quello e così cogliere le motivazioni profonde che ne stanno alla base. Cosa ne pensi tu, Laura? Hai mai sentito parlare di questo metodo? Lo hai mai applicato? All'interno del tuo team di lavoro, come riuscite ad accogliere le innovazioni?
Ah sì, questo sicuramente è un metodo conosciuto e adottato all'interno del team, alla base del quale c'è il concetto del design thinking. Design thinking che cos'è la definizione, diciamo, chiamiamola standard, è un modello progettuale che permette appunto di risolvere i problemi complessi attraverso una visione e una gestione creativa. È una metodologia nota che si basa, diciamo, su 5 aspetti chiave, che sono l'identificazione del problema, l'identificazione del contesto, l'analisi dell'opportunità, l'ideazione, prototipazione, test e poi la realizzazione finale del prodotto. Questa sicuramente è una delle tecniche alla base del nostro lavoro, del nostro team di officine di innovazione, perché comunque è una linea guida che ci portiamo avanti in ogni progettualità. Quindi anche nel disegno di workshop con i clienti, di laboratori, chiamiamoli creativi, con il cliente, ci basiamo sempre sull'innovation thinking e il design thinking più in generale. Quindi anche se penso a un'ultima progettualità, sempre per concretizzare il tutto, penso al disegno di un'iniziativa che abbiamo fatto per una PMI, quindi una realtà più piccola, dove appunto dovevamo provare a strutturare un'iniziativa multicorporate dove il design thinking era la base di tutto.
Grazie, grazie Laura. Un altro metodo interessante da poter applicare per perseguire l'innovazione è stato ideato da Henry Chesbrough. Prende il nome di Open Innovation. Per usare le stesse parole di Chesbrough, l'Open Innovation è un paradigma che afferma che le imprese possono e devono fare ricorso a idee esterne, così come a quelle interne, e accedere con percorsi interni ed esterni ai mercati se vogliono progredire nelle loro competenze tecnologiche. Questo approccio quindi farà uso di stimoli esterni per fare innovazione all'interno dell'impresa, cioè inbound open innovation, e dall'altra parte condividerà gli stimoli interni per dare avvio ad azioni di innovazione all'esterno dell'impresa, cioè outbound open innovation. Alla base di questo paradigma, l'asset fondamentale è rappresentato dai dipendenti, che, se accompagnati nella scoperta e nella valorizzazione delle competenze imprenditoriali, favoriranno l'innovazione e lo sviluppo di nuovi servizi, prodotti o mercati. Tu ti ci ritrovi, Laura? Hai mai utilizzato questa tecnica?
Sì, allora, l'open innovation è proprio un modo di approcciarsi al tema dell'innovazione che noi di Officine Innovazione sposiamo al 100%. Nel senso che è un approccio che noi portiamo su tutte le iniziative che facciamo, sia per Officine Innovazione stessa, ma anche per i nostri clienti. Come dicevi tu, nella logica dell'open innovation è importante mettere insieme tutte le competenze presenti all'interno dell'azienda, quindi proprio nella logica dei dipendenti, quindi far sì che i dipendenti diventano imprenditori stessi per l'azienda, ma anche far riferimento a competenze esterne che arrivano da altri stakeholder, come possono essere i centri di ricerca, le università, altre corporate con cui collaborare, eccetera, eccetera, eccetera. E ti faccio anche in questo caso un esempio. Uno dei progetti cardine di Officine Innovazione, che ormai è arrivato alla terza edizione, è proprio il programma di accelerazione in ambito FoodTech dedicato al mondo delle startup. Questa iniziativa è un chiaro esempio di open innovation, dove si mettono in contatto, si favorisce il contatto tra il mondo delle corporate e il mondo delle startup, che in realtà sembrano due mondi completamente diversi tra di loro e molto lontani tra di loro, ma in realtà rappresentano l'una la forza dell'altra. E quindi la corporate necessariamente ha bisogno di tutte quelle competenze, di quelle expertise che vengono fuori dal mondo delle startup.
Siamo arrivati al termine della nostra prima puntata, che ci ha visto approfondire il significato di analytical thinking, innovation, e in cui abbiamo dato alcuni consigli concreti per poter lavorare su queste competenze. Ci tenevo a ringraziare sentitamente Laura per averci accompagnato in questa prima puntata e aver raccontato esempi tratti dalla sua esperienza professionale.
Ma grazie a te Stefano per l'opportunità e soprattutto complimenti per la bellissima iniziativa.
Grazie, grazie Laura. Se avete trovato questo tema particolarmente interessante, ci piacerebbe in chiusura suggerire qualche libro per ulteriori approfondimenti. Suggeriamo di leggere Nelle domande c'è la risposta, di Al Gregersen, edito da Feltrinelli, L'unica regola è che non ci sono regole, Netflix e la cultura della reinvenzione, di Ray Dustings e Erin Meyer, edito da Garzanti, e poi Open Innovation, The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, di Henry Chesbrough. Siamo davvero giunti ai saluti finali. Ringrazio tutti gli ascoltatori di Soft Skills Hunters e ricordate che, come disse Leo Buscaglia, ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo, noi stessi diventiamo qualcosa di nuovo. Speriamo di avervi fatto riflettere e avervi dato spunti concreti per il vostro futuro professionale. Vi aspettiamo per il prossimo appuntamento sul tema Creativity, Originality e Initiative.